È entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise a insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: che c'entri con noi Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gridò: taci, esci da quell'uomo. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Una dottrina nuova, insegnata con autorità, comanda persino gli spiriti immondi e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea. Bene, iniziamo a vedere Gesù in azione. Perché dico questo? Perché noi stiamo facendo la lezione continua del Vangelo di Marco. Siamo partiti dall'inizio, vi ricordate Giovanni Battista che dice: ah, verrà uno, poi quest'uno arriva ed è Gesù che viene battezzato, tra l'altro è esattamente il Vangelo di domenica scorsa. Poi Gesù ha un momento di chiamata, chiama i suoi primi apostoli, finora ne conosciamo quattro, perché ha chiamato Pietro e suo fratello Andrea, Giacomo e Giovanni, ma non ha ancora fatto nulla di particolare. Adesso lo vediamo, è la prima azione di Gesù. Ecco, stiamo molto attenti in questo venerdì, in questi venerdì, perché molte volte quando in questa parte di tempo vedremo Gesù fare una cosa o dire delle cose o accadere delle vicende, sarà la prima volta. Questo è il primo miracolo che fa Gesù, secondo Marco. Secondo Giovanni, avete presente, sono le nozze di Cana, il primo miracolo, che sarà il Vangelo di domenica prossima. Questo invece è il primo. E questo significa che noi siamo molto in contatto con la grazia dell'origine, proprio l'inizio. Che cosa ha fatto Gesù all'inizio? Ha fatto queste cose, che ora vediamo insieme. Come metodo di lezione è il solito metodo molto semplice della penna, cioè sottolineare alcuni punti, non è necessario fare di più, perché l'obiettivo è poi quello. Nel quarto d'ora di silenzio che possiamo fare qui in chiesa piccola o in chiesa grande oppure anche in un altro momento, vi raccomando, portatelo via il foglio, perché ne abbiamo fatti tanti e se uno se lo porta a casa va benissimo, oppure uno ha il testo del Vangelo, va benissimo quello. Il punto d'arrivo è che poi questo testo ci aiuti a pregare. Allora, vediamolo in modo molto, molto semplice, appunto una riga dopo l'altra, con alcune sottolineature. Va a Cafarnao ed entra proprio di sabato nella sinagoga. Attenzione, vedete che c'è scritto un proprio? Poteva anche non esserci, poteva anche esserci scritto: andavo a Cafarnao ed entrato di sabato nella sinagoga. Invece è scritto: è entrato proprio attenzione, noi purtroppo siamo abituati alla lettura del Vangelo e stiamo poco attenti a dei particolari, mentre è sempre molto importante nel Vangelo vedere che cosa c'è e vedere che cosa manca. In questo brano, dove si parla in particolare dell'insegnamento di Gesù, che genera stupore, non si dice nulla di che cosa insegnava. Guardate che è un po' particolare. Cioè non c'è scritto, spiegava il rotolo del profeta Isaia, raccontava del paradiso dell'inferno, diceva che gli scrivi non vanno bene, che sono cose che poi Gesù ha detto da altre parti del Vangelo, ma in questo brano insegna. Ma che cos'è che insegna Gesù? Qui non c'è scritto. E infatti la gente, versetto 22, è stupita del suo insegnamento non perché dice delle cose particolari. Notiamo, sto guardando il Vangelo, non c'è scritto. Erano stupiti del suo insegnamento perché spiegò delle cose sul libro della Genesi molto intelligenti. No, perché insegnava loro come uno che ha autorità. È molto interessante ed è anche molto moderna. Cioè la gente non è tanto colpita da quello che dice, ma da come lo dice. Di una brava signora di chiesa che dopo la messa torna a casa tutta contenta. Ah, il prete ha fatto proprio una bella predica. Cos'è che ha detto? Non lo so, ma ha parlato così bene. Sembra sciocca, ma non è proprio sciocca, Perché se ci pensiamo, anche nella nostra vita, molte volte più del contenuto delle parole è il modo. Faccio un esempio. Prendiamo un testo, non so, della Divina Commedia, bellissima, l'inizio, nel mezzo dei cammini di nostra vita, mi ritrovai, e lo facciamo leggere a uno che legge proprio male, che inizia, non so, in mezzo del cammino di... e viene fuori uno straccio, anche se è la Divina Commedia. Mettiamo qua un grande poeta, proprio una di quelle persone che leggono bene. Per esempio, anticamente avevo sentito alcune cose lette da Gassman, è una cosa notevole. Gli facciamo leggere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Allora adesso io non so imitare Gassman, non lo faccio, no? Ma se uno legge con autorevolezza 1, 2, 3, 4, 5, che bello! Uno ha letto i numeri, l'altro ha letto la Divina Commedia. Solo che se la Divina Commedia la leggi male, è un disastro. Se l'elenco dei numeri li leggi bene, dai una bella sensazione. Ecco, anche questo esempio vale fino a un certo punto, ma per dire che quando Gesù si è presentato immediatamente, più ancora delle cose che ha detto, che non sono riportate in questo brano di Vangelo, oh che meraviglia, oh che meraviglia. E guardate che questo punto è importante, dopo ci tornerò proprio alla fine come invito alla preghiera, quindi io adesso mi faccio un cerchiolino particolare su questo fatto che Gesù insegna come uno che ha autorità, perché poi tornerò. Quindi, c'è una reazione bella e poi c'è una reazione brutta, che è quella del versetto 23. C'è un uomo nella sinagoga posseduto da uno spirito immondo che si mette a gridare perché la bellezza di Gesù da un lato genera stupore, genera meraviglia, dall'altro lato stana il male, tira fuori cui vi faccio due esemplificazioni semplicissime. Una è quella della luce, l'abbiamo già fatta tante volte e la faremo ancora perché è proprio fondamentale. Gesù è una luce luminosissima e quindi messa in un ambiente, da un lato illumina tutto, per cui vedi tutto benissimo, però vedi anche tutte le magagne, no? Perché se tu illumini benissimo una casa, la vedi benissimo, ma vedi anche la polvere che c'è sui mobili, perché la luce porta, manifesta tutto ciò che c'è, il bene e anche il male. Oppure facciamo un esempio più legato a una persona, mettete che venga più una persona a fare una testimonianza, una persona che dice: ah, io sono andato, sto inventando per fare un esempio e quindi non entro in un giudizio, sono andato in giro per Milano, ho visto 10 persone povere e mi si è stretto il cuore e le ho invitate tutte a casa mia, adesso sono tutte che mangiano e dormono a casa mia. Noi potremmo avere due reazioni: da un lato dire, oh, che persona generosa, che gesto bello che ha fatto, quindi avere come un giudizio positivo su questa persona; dall'altro possiamo andare in crisi noi, perché lui dice: oh mamma mia, io queste cose qui non le faccio, non sono capace, non riesco. E se uno si sente in grande difficoltà, potrebbe anche diventare aggressivo e dire: sì, ma ha fatto male, ma non si fanno queste cose, ma sono io un fanatico, oppure, ma certo, una casa di 620 quadri, lui può farlo, io no. Perché le cose forti ti tirano fuori il bene e il male. I santi, chi ci ha vissuto insieme, da un lato ti entusiasmavano con il loro esempio, dall'altro lato ti mettono in crisi perché tu non sei come loro. Viene qua uno che ci dice: io so parlare 10 lingue perfettamente, tu dici: ah, come sei bravo, dice: accidenti, io faccio già fatica con l'italiano. Ecco, è successo questo. Quell'uomo indemoniato, quell'uomo che aveva dentro del male, al di là che fosse una sua colpa o no, attenzione, anche su questo bisogna essere molto, molto prudenti, perché il male è un mistero anche molto più radicale del nostro essere buoni o cattivi. Quando nel Padre nostro lo diciamo: liberaci dal male, è una cosa più grande del nostro giusto darci da fare per essere più buoni. Vi faccio un esempio legato all'economia domestica. Uno può gestire male casa sua e quindi tenere tutto in disordine, le cose rotte, le robe sporche, oppure uno può essere bravo in casa sua e fare bene il bucato, tenere le cose ordinate, mettere le cose pulite. E tenere in ordine una casa è una cosa che è alla nostra portata, ma di fronte a un cataclismo, un terremoto, non c'è la lavatrice che tenga. Quindi il livello di questo male non è che questo qui era uno cattivo, è che in modo misterioso il male con la M maiuscola aveva incrociato la sua vita. Probabilmente lui è sempre stato in sinagoga, tra l'altro è interessante che è in sinagoga. Gesù prima è stato lungo il mare, e ha chiamato i primi discepoli, ma non c'era nessun indemoniato. Va in sinagoga e trova il male, perché come sempre il male si annida dove dovrebbe esserci il bene. Anche questo non dovrebbe stupirci. Gesù non è stato tradito da un nemico di quelli di fuori, è stato tradito da un apostolo. E spesso le persone che ci fanno più soffrire non sono i lontani, sono i vicini. E se uno è lontano è difficile ti faccia soffrire. Se uno è tua moglie, tuo marito, tuo figlio, tua madre, tuo padre, tuo fratello, è lì, molte volte un altro discorso. Quindi c'è il male che viene rivelato fatto in quel momento, e lui lo sa. Gesù lo caccia via, taci, esci da quell'uomo, lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Ecco, attenzione anche a questo punto quando saremo nella preghiera. Alcune volte nella vita si sta male, si soffre, ma perché ci stiamo liberando dal male. Da un certo punto di vista, tutta la nostra vita, tutta, dal concepimento fino al giorno della morte, o meglio della rinascita, è un continuo lavoro di liberazione dal male. E la morte sarà il punto di salvezza definitivo, dove finalmente sto male lo buttiamo via, del tutto. Chiaramente non è un passaggio facile. Non è che dice, e lo spirito immondo nel sorriso, lo spirito immondo gridandolo e gridando.
Ci sono delle cose
alcune volte anche un po' inevitabile, alcune volte sarebbe inevitabile. Mettete che io questa sera non abbia nessuna voglia di fare con voi la lezione, mica posso venire qui e dire guardate non c'ho nessuna voglia, ma cerco il più possibile invece se non c'ho di farmela venire, no, per fortuna ce l'ho, perché poi certe cose non si possono nascondere. Oppure che bella roba, se io metto sulla parola i giorni c'è la lezione e poi vado dall'altra parte, no, se dice una cosa falla, se pensi una cosa dilla, però molte volte noi non ce la facciamo. Ecco, Gesù aveva proprio questa caratteristica, ha questa caratteristica, quello che pensa, quello che dice, quello che fa, quello che è tutto in linea, per cui emana un'energia, un'autorevolezza che è proprio, se volete un esempio, Gesù è il contrario del discorso in ascensore. Avete presente quando si trova in ascensore che dice di ah bella giornata, eh sì, speriamo che domani piova, che chiaramente se tutti e due un po' in imbarazzo, non sa molto cosa dire, però si butta lì delle parole a caso. Ecco, Gesù è proprio il contrario. E l'uomo sente, poi magari non sa neanche tanto spiegarla, anche questa mia spiegazione al tempo che trova, viene fuori dal fatto che invece appunto gli scribi che sono ipocriti appunto avevano quest'altra caratteristica, ma è una delle cose belle di Gesù. E il Vangelo, e così mi avvicino anche al secondo punto, proprio il Vangelo come testo scritto, se uno si abitua un po' a leggerlo, a pregarlo, ci si rende conto che è attraversato da questa forza. In un mondo che è pieno di libri ed è pieno di discorsi inutili, se uno ha la pazienza di dedicare un po' di tempo alla lettura, alla riflessione del Vangelo, a un certo punto sente questa forza. Per cui il Vangelo, non solamente Gesù ha un'autorità tutta sua, ma anche il Vangelo, proprio come testo scritto, Marco, Matteo, Luca, Giovanni, ha un'autorità tutta sua. E poi l'ultima cosa, che forse la più importante, la gente di fronte a Gesù è stupita. E questa è una dimensione che noi dobbiamo in tutti i modi recuperare, intensificare, favorire. Vi leggo un pezzettino di un commento, è un gesuita, si chiama Silvano Fausti, ha scritto un libro a commento su Marco che io seguo spesso, e a un certo punto dice, commenta il versetto 22, restavano scossi. È uno stupore sconvolgente. Marco, che usa pochi vocaboli, ne ha solamente un migliaio nel suo Vangelo, ne usa 8 diversi per indicare lo stupore e li usa per ben complessive 30 volte. La meraviglia, madre della sapienza, apre ad accogliere l'altro la sua novità. E poi sentite questa frase, ogni volta che leggendo il Vangelo non mi stupisco, in realtà non lo capisco. Ogni volta che leggo il Vangelo e non mi stupisco, non lo capisco. Per cui l'invito adesso nella preghiera o anche in un altro momento è prima di tutto dire, Signore, io adesso voglio fermarmi un po' a leggere il tuo Vangelo, a pregare, aiutami a... È come se fosse scritto in cinese. L'altra immagine è come dell'acqua sulla pietra, tu metti l'acqua sulla pietra, l'acqua scende e non serve a niente. E questo è proprio importante per noi, che siamo anche persone magari che da tanti anni andiamo in chiesa, che preghiamo, che partecipiamo alla messa. Questa è una cosa molto importante per me, che sono prete da 25 anni, che ho tenuto centinaia di migliaia di spiegazioni, di omelie, di commenti. Se perdiamo lo stupore, non serve a niente. Quindi soprattutto se ci rendiamo conto che appunto siamo poco stupiti, chiediamolo in ginocchio fino a consumarci le ginocchia, perché se no non serve. Quindi io adesso, qualche istante che farò anche di preghiera prima di scendere in oratorio, chiederò per me e per voi questo, ciascuno lo chieda per sé e per gli altri, se ci si stupisce, gli altri